Roberta, tu hai mai desiderato di essere nata uomo?
Fammici pensare un secondo. No. Tu?
Beh, guarda, un tempo ti avrei detto di sì, convinta che loro abbiano meno complessi, ma ora sai che non ne sono più tanto convinta.
E tu lo sai che questo è un tema molto, molto scivoloso e non bisogna generalizzare.
Sì, lo so, vediamo se oggi ci riusciamo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono in compagnia di Roberta Lippi.
Ciao.
E come ogni settimana portiamo alla vostra attenzione un tema che ci interessa approfondire insieme a voi e a chi ci può dare un punto di vista esperto. E un tema che ci è stato suggerito da un documentario, una docuserie o anche da un podcast documentario. Quindi aiutateci anche voi inviando i vostri suggerimenti alla mail doc@radiopopolare.it. Oggi il tema, a mio parere, è particolarmente difficile da trattare. Noi ci auguriamo di non urtare la sensibilità di nessuno, ma siamo convinte che sia importante parlarne, come del resto in ogni puntata. Vediamo che succede. Intanto, Roberta, da dove siamo partite?
Allora, Francesca, oggi parliamo di Beyond Men and Masculinity, che è un documentario del 2020, dura 57 minuti, quindi ve lo vedete tranquilli, la regia è di Alex Gabei e potete trovarlo su Netflix. Lo diciamo subito, non è un capolavoro di cinematografia, non è il classico documentarione, diciamo, è piuttosto un'analisi precisa, dobbiamo dire, e anche un po' provocatoria, che riguarda la virilità e la mascolinità nella società moderna. È suddiviso in capitoli, offre molti spunti interessanti sull'universo maschile, su come gli uomini vedono se stessi, su come si relazionano con le persone, partendo proprio da come vengono cresciuti, anche in molti casi insegnando loro a disconnettersi, diciamo così, dai propri sentimenti, perché devono essere forti, indipendenti, cosa che abbiamo sentito sempre dire, no? Le classiche frasi, non piangere che se non metto, non fare la femminuccia, insomma, che molti bimbi hanno sentito sicuramente dire nella loro infanzia e che, anche se apparentemente sembravano innocue, portano con sé in realtà una serie di conseguenze che possono condizionare uomini e donne per il resto della vita.
Come filo conduttore vediamo sedute di terapia tutte al maschile, dove in particolar modo si cerca di affrontare la rabbia e la violenza che poi spesso sfocia in una profonda vergogna. Uomini adulti o ragazzi adolescenti alle prese con reazioni violente e rabbiose per le quali cercano una risposta oltre che comprensione, e per farlo risalgono proprio all'educazione ricevuta durante la loro infanzia, che come per tutti noi è fondamentale nel determinare il genere di persona, a prescindere dal genere di appartenenza che diventeremo un giorno. Ampio spazio viene anche dato al ruolo delle donne nella definizione di ciò che ci si aspetta da un uomo, a come spesso per assurdo sia difficile apprezzare la gentilezza o la sensibilità negli uomini e come queste caratteristiche vengano poi interpretate come poco maschili, appunto.
Da qualche tempo si parla giustamente degli effetti negativi del patriarcato sulle donne, di come la società maschilista in cui viviamo abbia creato stereotipi, pregiudizi dannosi. Si parla di mascolinità tossica, che è un termine utilizzato per la prima volta dallo psicologo Shepherd Bliss negli anni 80 e che uno studio pubblicato sul Journal of School of Psychology definisce come l'insieme dei tratti socialmente regressivi che servono a favorire il dominio, la svalutazione delle donne, l'omofobia e la violenza insensata. Ecco, definizione che nel tempo si è evoluta, ma che i ricercatori concordano nel ricondurre a tre principali caratteristiche, che sono la durezza che gli uomini dovrebbero appunto avere per essere forti e aggressivi nei comportamenti, l'antifemminilità, cioè rifiutare tutto quello che è considerato femminile, come dimostrare emozioni o accettare aiuto, per esempio, ed infine il potere, cioè lo status sociale e finanziario per poter proprio avere il rispetto degli altri.
Associare virilità e mascolinità con l'idea che gli uomini non possano mostrare le loro emozioni per non rischiare di non essere considerati degli uomini veri porta al concetto di mascolinità tossica. E se normalmente viene utilizzato per poter parlare degli innegabili effetti negativi nei confronti del mondo femminile, in questo documentario si fa luce proprio invece sulle conseguenze che stereotipi e ruoli di genere hanno sulla salute mentale degli uomini stessi e della società in cui vivono. Gli uomini cresciuti nella società patriarcale infatti si identificheranno con la capacità di dominio e crederanno che esercitare il proprio potere sulle donne sia un diritto oltre che una libertà. Ci ricordiamo tutti, no, quello spot pubblicitario che parlava dell'uomo che non deve chiedere mai.
Ecco, allora, appunto, a proposito di spot pubblicitari, adesso ci fermiamo un attimo, non per la pubblicità, ma per ascoltare buona musica, e siamo pronti a ritornare a parlare di questo tema che siamo certe stia catturando anche la vostra attenzione. The anniversary is a short lived, but they come back around at breakneck speed. Months been so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. Eccoci di nuovo qui a Doc tratti da una storia vera, Roberta Lippi e Francesca Scherini, e un tema delicatissimo, va detto, che oggi abbiamo deciso di affrontare con voi grazie alla visione del documentario Beyond Men and Masculinity, che è disponibile su Netflix. È un documentario che, come abbiamo detto, non è di quelli da consigliare, diciamo, per la regia o per una particolare storia, bensì perché ci porta proprio a riflettere da più punti di vista su un fenomeno così radicato nella società in cui viviamo, che fino a pochissimo tempo fa veniva considerato quasi normale, ed è vero ancora oggi da parte di questa stessa società è considerato normale, ma proprio per questo che è importante parlarne ancora. E quindi, glielo ricordiamo, stiamo parlando di mascolinità tossica e di come sia necessario imparare a guardare oltre le definizioni tradizionali di uomini e mascolinità. Voi cosa ne pensate? Allora, come sempre sapete che ci potete dire la vostra scrivendo all'indirizzo mail doc@radiopopolare.it.
Il documentario, l'abbiamo detto, è diviso in capitoli. Si apre con il tema scappare dalla vergogna, che inizia proprio con un racconto riportato da uno psicoterapeuta familiare che personalmente mi ha lasciato senza fiato. È il racconto di un padre di un bambino di circa 13-14 anni che gioca a hockey e che al termine della partita era stato bravo ma non eccellente, diciamo così, quindi il padre lo ha rimproverato a voce alta davanti a tutta la squadra e anche davanti al pubblico. Quindi il bambino scoppia a piangere e piangendo, insomma, il padre continua a rimproverarlo, ovviamente anche proprio per il fatto che sta piangendo. A quel punto il ragazzino raggiunge la madre sugli spalti ancora in lacrime, lei allunga il braccio per consolarlo e lui le dà un pugno in faccia.
Un altro aspetto molto interessante viene trattato nel capitolo Espressione della virilità. È un capitolo in cui una ricercatrice dell'Università dell'Oregon ci mostra uno studio sugli epiteti omofobi su Twitter. Ecco, c'è un sito chiamato No Homophobes che tiene traccia proprio dell'uso degli insulti omofobi che si sono, insomma, susseguiti nel tempo. Chiediamo scusa alla sensibilità di chi ascolta, dobbiamo citarne alcuni per farvi degli esempi. Per esempio, la parola frocio è stata usata oltre 41 milioni di volte dal 2012. Gay 13 milioni di volte, lesbica 8, usati come epiteti negativi. E poi c'è anche no homo, che è un termine usato oltre 15 milioni di volte, che contro ogni aspettativa, nella maggior parte dei casi, viene associato ad espressioni molto positive di amore, apprezzamento, amicizia, mancanza, vicinanza. In un tweet viene ad esempio citato come momento no homo più dolce vissuto, un aneddoto che è accaduto a un ragazzo a 5-6 anni in cui un amico lo consolò dandogli da bere e asciugandogli le lacrime dopo che aveva preso una pallonata in faccia.
Ma che ne dici, Roberta, se di tutto questo parliamo con il nostro ospite di oggi? Diamo il benvenuto ad Attilio Palmieri, critico televisivo e cinematografico e femminista. Benvenuto, Attilio.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao Attilio, grazie ancora di aver accettato il nostro invito. Allora, in quanto critico televisivo e cinematografico, vogliamo cominciare proprio chiedendoti cosa pensi di questo documentario e soprattutto di come ha affrontato questo tema.
Allora, il documentario, lo dico subito, è un documentario molto molto interessante, molto, non tanto dal punto di vista cinematografico, anzi dal punto di vista dello stile. Io credo che il documentario faccia anche una scelta giusta a mettersi, come dire, anche a fare un passo indietro, a non esagerare dal punto di vista dei virtuosismi stilistici, ma appunto a far parlare le persone, perché prima ancora che essere un documentario bello, è un documentario importante, è un documentario che affronta un tema molto urgente e, come sempre succede in questi casi, è molto importante far parlare le persone, perché soprattutto su questioni del genere, in cui ci sono, è molto facile immedesimarsi, è molto facile trovare, come dire, cose che sono, che accadono nelle nostre vite, allora sentire le voci e vedere i corpi delle persone che vivono le stesse cose che magari viviamo noi come spettatori è molto molto importante. Credo che il documentario faccia un ottimo lavoro soprattutto nel far parlare persone di tutte le età, perché affrontando un tema del genere sulla mascolinità e in generale su come essere uomini oggi significa anche poterlo, doverlo fare facendo parlare persone di tutte le età, perché le esperienze sono molto diverse e trovare un po' il filo rosso tra persone di età diverse è una cosa molto importante.
Ecco, mascolinità tossica, ultimamente se ne sente parlare molto. Noi prima abbiamo cercato di dare una, abbiamo citato una definizione didascalica. Ci spieghi esattamente di cosa si tratta?
Allora, mascolinità tossica sembra un po' una è un po' difficile come definizione, nel senso che è un po' truffaldina, può ingannare, perché associa un termine che dovrebbe essere neutro come la mascolinità, un qualcosa di negativo, di dispregiativo, e quindi molte persone spesso ne sono un po' respinte. In realtà poi a spiegarlo bene non è neanche così tanto difficile, perché i caratteri, come dire, standardizzati, tipici della mascolinità sono anche molto condivisi, per certi versi anche naturali, se concedete questo termine un po' scivoloso, però diventano tossici quando sono esasperati, quando sono esaltati, quando sono figli di un'esagerazione che porta a comportamenti tossici, per esempio tutto ciò che riguarda la virilità, tutto ciò che riguarda un'idea di uomo molto molto standardizzata, per cui bisogna rispondere a un certo tipo di aspettative, ed è una cosa che, come dire, fa male alle donne, ma prima ancora fa male agli uomini, gli uomini come collettività, ma gli uomini anche come persone singole, perché questo spesso impedisce un certo tipo di comunicazione tra uomini. Per esempio, quante volte si dice piangi come una femminuccia? Piangi come una femminuccia, da una parte è qualcosa che, come dire, va a detrimento del genere femminile, ma dall'altra pone un obiettivo agli uomini, ovvero quello di non piangere perché altrimenti non sei abbastanza uomo, che è sicuramente una fortissima limitazione per tutto ciò che riguarda, diciamo, l'universo emotivo degli uomini. Quindi anche il parlarne tra uomini diventa qualcosa di molto molto complicato.
Infatti stavamo proprio valutando anche prima un po' i danni, no, che fa proprio agli uomini questa mascolinità tossica, ma nel documentario si fa riferimento anche al ruolo in qualche modo che hanno le donne in tutto questo, no? Come a volte siamo anche noi le prime a riconoscere come poco maschili certi atteggiamenti, magari di fragilità, no? Mettiamolo così, no? Quando si dice ah, quell'uomo piange, è molto sensibile, sei d'accordo? Nel caso ce lo puoi spiegare?
Sì, ma allora io con questo punto non sono tanto d'accordo, nel senso che sicuramente le donne hanno un ruolo che spesso va, come dire, a incentivare la mascolinità tossica, ma lo vedo più come un problema sociale, non tanto un problema delle donne, un qualcosa che fa parte di una società fortemente patriarcale in cui siamo cresciuti, in cui tutti siamo cresciuti, donne comprese, quindi si innescano certi automatismi che portano anche le donne a non solo a desiderare spesso inconsapevolmente, ma anche a spingere gli uomini a comportarsi in un certo modo. Ma la mascolinità tossica fa danni soprattutto agli uomini ed è creata soprattutto dagli uomini. Questo perché, come dire, è un tipo di meccanismo che viene agito soprattutto tra gli uomini. Prima appunto citavi le insicurezze, ecco, il comunicarsi le insicurezze è qualcosa che è completamente escluso in tantissimi ambienti. Pensiamo alle famose chat del calcetto, di cui si parlava spesso a proposito della condivisione di materiale intimo senza consenso. Questi sono spazi, e non sono pochi, in cui non solo avvengono delle vere e proprie violazioni, ma in cui spesso non si parla d'altro che di argomenti, come dire, molto molto safe: calcio, sport, cose esterne, ma mai di tutto ciò che appunto riguarda l'universo emotivo, verso il quale si tende sempre a non esporsi, perché appunto mostrare le proprie fragilità spesso è vissuto come qualcosa di non abbastanza maschile. Questo è ovviamente un problema enorme.
Ecco, sembrerebbe che le cose stiano cambiando, che anche i genitori di oggi siano più attenti e sensibili nell'educazione dei bambini. È davvero così, secondo te? Qual è il tuo punto di vista?
Allora, io non ho figli e quindi faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda, nel senso che la mia percezione rispetto ad amici che hanno figli, eccetera, eccetera, è una percezione che incentiva questo discorso, nel senso che credo che i genitori di oggi siano genitori cresciuti in un mondo, soprattutto i più giovani, abituato ad avere queste conversazioni con altre persone, che quindi ha tutto l'interesse di trasmettere ai propri figli un altro tipo di educazione, soprattutto all'affettività, per esempio. E, come dire, è più una speranza dal mio punto di vista, però è un campione soprattutto personale. Pensare a un campione molto più ampio come quello appunto della nostra società mi è molto più difficile. Spero che parlandone con le persone che hanno figli, ma anche con quelle che hanno figli, o con far parlare persone giovani, far parlare i figli, ascoltare i figli, credo sia una delle strade principali per poter invertire un po' questa tendenza che ci affligge non da decenni ma da secoli, direi.
Ecco, oltre a questo, visto che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono molto attente sempre a tutte queste tematiche, come possiamo fare per continuare a sensibilizzare? Cioè, ci sono dei comportamenti quotidiani a cui possiamo prestare attenzione, qualcosa che possiamo migliorare? Da dove partiamo? Hai dei consigli?
Allora, sicuramente, come dicevo, l'ascolto è la prima cosa, nel senso che molto spesso si tende a educare i figli maschi e le figlie femmine in maniera molto molto diversa, nel senso che appunto le bambine, le ragazzine sono abituate a parlarsi, a confidarsi, anche a piangere, a comunicare la propria emotività. I maschi lo sono molto meno e quindi da questo punto di vista una delle strade principali è quella di incentivare questo tipo di comunicazione, aiutare gli uomini fin da giovanissimi a comunicare la propria sensibilità senza alcuna vergogna. Ecco, la vergogna è un tema secondo me cruciale, nel senso che dietro la vergogna ci sono tutta una serie di questioni sommerse che spesso diventano sempre più grandi fino a esplodere. Nel documentario, per esempio, si parla tantissimo di quanto la violenza maschile sia nient'altro che la risultante di tutta una serie di cose che hanno a che fare con le insicurezze e la vergogna. Io credo che non solo bisognerebbe cercare di, come dire, invertire questa tendenza destigmatizzando la vergogna, la fragilità, l'insicurezza degli uomini, ma anche cercando di comunicare con tutta una serie di prodotti e di rappresentazioni che fortunatamente stanno un po' cambiando. Al cinema e in televisione vediamo molto più spesso rappresentazioni della fragilità maschile, c'è chi anche lo fa fuori. Per esempio, io cito sempre una serie che si chiama Jane the Virgin, che è principalmente incentrata su una protagonista femminile, ma i cui protagonisti maschili non hanno, anche perché la serie è scritta da donne, questo è un elemento molto importante, non hanno alcun problema nel mostrare le proprie insicurezze. Uno degli attori si chiama Justin Baldoni, che è anche un attivista che comunica molto spesso rispetto alla mascolinità tossica, che ha fatto un TED Talk che si trova tranquillamente su YouTube, che si chiama Man Enough, quindi uomo abbastanza. Cosa significa essere abbastanza uomo? Questo è un video che vi consiglio molto, perché lui racconta proprio cosa succede nelle pieghe della mascolinità tossica e ci racconta anche come provare a smontarla. C'è un ultimo consiglio che vorrei dare, che è una serie che si trova su Netflix, che si chiama Love Life, la cui seconda stagione è incentrata su un personaggio maschile, e all'interno del viaggio che fa in questa stagione c'è anche un bellissimo rapporto con i suoi migliori amici, e c'è un episodio soprattutto dedicato a una loro gita in campeggio, in cui ciascuno di loro parla delle proprie fragilità e delle proprie insicurezze. Ecco, imparare da quello che vediamo sullo schermo rispetto alla comunicazione tra uomini è una, secondo me, delle strade per poter sensibilizzare da questo punto di vista.
Guarda, grazie, perché ci hai fornito un sacco di spunti che ti avremmo infatti chiesto, no? Dei consigli, degli spunti. Ma allora, in chiusura, hai magari qualche progetto a cui tu particolarmente stai lavorando sul tema, a cui tieni e che vuoi citare?
Come progetto in cantiere no, però è qualcosa che comunque io faccio da tanto tempo. Io credo che i social siano uno strumento che a volte disprezziamo perché ci fanno innervosire molto, perché le polemiche sono brutte, perché le persone spesso danno il peggio di sé sui social, ma sono anche uno strumento che ha grandissime potenzialità perché riesce a mettere in contatto le persone con tantissime altre persone che non conoscono e che spesso vivono condizioni di difficoltà simili. Io dalla mia pagina Instagram parlo moltissimo di questo tipo di temi e tra le cose che ho in cantiere, che credo e penso di fare ancora per tanto tempo, appunto trattare questo tipo di argomenti non solo per come vengono rappresentati nelle serie TV e nel cinema, ma anche per come possono essere affrontati nella vita reale, perché appunto tra la vita reale e la rappresentazione c'è un filo conduttore molto forte. Noi siamo quello che vediamo sullo schermo, le serie TV rappresentano ciò che accade nella nostra vita, ma lo determinano anche, quindi c'è uno scambio bionico molto forte.
E allora Attilio, guarda, oltre a ringraziarti tantissimo perché sei stato molto chiaro e davvero ci hai dato tantissimi spunti, consigliamo a tutti e a tutte di seguirti su Instagram, il tuo profilo è molto facile perché è Attilio Palmieri, quindi ti trovano facilmente. Grazie ancora.
Grazie a voi, ciao a tutti e
ciao, tutte. Ciao, grazie. Nobody cares if you die until you're dead. Ambition leads nowhere. I dream of going right back to bed. Nobody cares if you die until you're dead. And if it's not enough to keep the light, tornate a Doc tratti da una storia vera. Francesca Scherini, Roberta Lippi e un tema caldo caldo che abbiamo appena approfondito con il nostro ospite di oggi, Attilio Palmieri. Oggi il documentario Beyond Men and Masculinity ci offre la possibilità di parlare di mascolinità tossica, offrendo tra l'altro un punto di vista maschile, diciamo così, cioè comunque ponendo sotto i riflettori le conseguenze di questo fenomeno sulla mente e i comportamenti degli uomini. Tra l'altro ne approfittiamo per segnalarvi altri due prodotti molto diversi fra loro che affrontano lo stesso tema. È appena uscita una serie sempre su Netflix che si chiama Machos Alpha, dove chiaramente il tema si affronta con una certa ironia, che comunque a volte è un mezzo intelligente per far riflettere su questioni molto serie come questa, e anche un docufilm dal titolo The Mask You Live In, la maschera che indossi, della regista americana Jennifer Siebel Newsom, che ha condotto un'inchiesta video sulle aspettative sociali e gli stereotipi di genere che riguardano l'essere uomini.
Sì, è un punto di vista interessante presente proprio in questo ultimo documentario che hai citato, è anche quello relativo alla pornografia online e su come molti adolescenti americani, in questo caso, come per molti adolescenti corrisponde proprio a una forma di educazione sessuale, no? Un canale da cui apprendono come comportarsi con le ragazze, e questo alimenta addirittura la cultura dello stupro. In ogni caso, che sia una serie, diciamo, che ci fa sorridere come quella che hai citato o un docufilm come questo, è importante che le testimonianze che vengono raccolte stiano parlando di un fenomeno che ci riguarda talmente da vicino che spesso lo scambiamo per normalità. sessualità, no? E oltre alle tipiche espressioni già citate all'inizio della puntata, anche in inglese c'è un termine utilizzato per incoraggiare le persone a comportarsi in un certo modo, smettere di lamentarsi e neanche dirlo, appunto, tirare fuori gli attributi, no? E sapete come si dice? Man up. Comportati da uomo, espressione che spesso viene usata anche con le donne, purtroppo. E fenomeni quali bullismo, omofobia, femminicidio arrivano proprio da qui, dalla mascolinità tossica.
Personalmente ho trovato molto interessante il punto di vista di una docente di psicologia applicata intervistata nel documentario, che parla di come la virilità e la mascolinità abbia influenza anche sulla democrazia. Quando essere un uomo significa non essere una donna o come una donna, ma essere in una posizione superiore, ogni passo verso l'uguaglianza diventa una minaccia per la virilità.
Avrete capito che il discorso è davvero troppo complesso per essere trattato in modo esaustivo qui nella nostra mezz'ora. Speriamo quindi di aver quantomeno scatenato in voi una serie di riflessioni che vogliate approfondire. Vi ricordiamo che potete comunque sempre scriverci ad doc@radiopopolare.it. Ricordatevi che ci trovate anche sui social, sia Facebook che Instagram, come doc-tratti da una storia vera. E potete ovviamente ascoltare tutte le nostre puntate. E Francesca, ci avviciniamo alla numero 100.
Wow.
Sul sito di Radio Popolare.
E allora buon weekend e alla prossima settimana.